RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Ringrazio ufficialmente Claudio per avermi passato la patata bollentissima. Salvare. Sono cavoli di Giulia adesso, prendetevela con lei, come se già normalmente non ci fosse spazio per i battibecchi. Allora, buongiorno, le 11.06 in diretta con RBN Caffè e in diretta con un po' spartita che io davvero ho sperato fino all'ultimo di poter vivere in serenità, ma semplicemente perché fino al 90esimo vincere e poi vedersi recuperati così da fastidio, fa male, deve far riflettere, deve insegnare per l'ennesima volta, perché non è la prima volta che succede, però insomma l'analisi da fare è tanta, è lunga, la faremo in particolare ascoltando le parole nella seconda parte di trasmissione di Nino Ori, che avrà un sacco di cose da dire, credo, avrà bisogno anche lui di sfogarsi. Pensate, stamattina Ezio Morina mi scrive e mi fa: Giulia, hai bisogno di me oggi perché sono come gatti incazzato nero. E detto, no Ezio, guarda, tieniti tutto per il Milan, sperando che la tua arrabbiatura non ti segua. Quindi abbiamo ovviamente rimandato a lunedì, come di consuetudine, l'appuntamento con Ezio. Però in questa prima mezz'ora, ecco, ovviamente l'analisi non può, come ho detto prima, non può non trovare spazio, non può non essere la protagonista, così come anche il vostro pensiero. Ho ascoltato tutta la rassegna stampa di Claudio questa mattina, proprio perché volevo capire come avrebbe anche lui, no, approcciato e come sarebbe organizzato mentalmente anche per cercare di gestirvi e per appunto tirar fuori quanto di meglio si può da una partita che ieri vedeva la Juventus forse favorita, forse no, ma che sicuramente ha raccontato ancora una volta alcune cose, un po' di valutazioni. Io ne ho fatte tre in particolare: una relativa a Cambiaso, una relativa a David e una ovviamente relativa a Comenas. I meme, i commenti si sono sprecati sui social, siamo nell'epoca dei social, lo sappiamo, non dobbiamo stare qua a continuare a ripeterlo, e sappiamo ancora di più quanto se commetti qualche errore, se sbagli qualcosa, diventi obbligatoriamente bersaglio facile, no? Tant'è che mi sono anche abbastanza divertita nel leggere in particolare sulla pagina Chiamarsi Bomber, che vabbè è uno dei miei punti di riferimento per farmi ogni tanto anche due risate, i commenti sotto all'immagine di Commeners con appunto scritto: scrivete voi qualcosa, definitelo in qualche modo. C'era ovviamente chi con diversa difficoltà cercava le parole per parlare di lui ancora una volta. Ho anche trovato un meraviglioso messaggio di Francesco Pini sotto a questa immagine: lo definisce così, la lavatrice di mia zia con le rotelle, stupendo. Sono veramente dispiaciuta che un giocatore non riesca minimamente a trovare se stesso letteralmente in una squadra grande, importante, gloriosa come la Juventus. Quando sbaglia la Juve, poi per carità in qualche modo puoi risollevarti, però non è così facile, e io non sto veramente, non riesco più a trovare una giustificazione da dargli. Ma non giustifico neanche a questo punto chi obbligatoriamente decide e sceglie di metterlo in campo. È stata completamente sbagliata ieri l'idea appunto di aver messo Comeners in quella posizione, proprio perché te hai passato una stagione, la scorsa, a flagellarti e a così sgridare così, a livello ovviamente virtuale all'allenatore, in questo caso Thiago Motta, perché creava confusione in lui mettendo una volta qua, una volta là, una volta lo metti su, nonostante la famosa frase con Meners, quel giocatore che mi chiederebbe anche di stare in porta pur di giocare. No, perché in porta abbiamo visto come ci possiamo assolutamente fidare sia del primo che del secondo portiere, in questo momento ancor più del secondo, non perché ha fatto delle parate pazzesche, ma perché lo vedi quando è in campo, come dirige la squadra, come aiuta anche i difensori. Questo è bello. Ecco, io ho sempre parlato di Perin in maniera positiva proprio per quello che ho visto in occasione soprattutto dell'organizzazione della palla. Però ecco, abbiamo detto che non bisognava creargli confusione, abbiamo detto che bisognava creare ad hoc per lui una specie di casetta, lasciarlo lì, incentivarlo a stare lì, incentivarlo a crescere lì, incentivarlo a migliorare lì, perché poi allora nuovamente, quando opzioni ne hai, cioè io... ho una grande stima nei confronti di Igor Tudor, ascoltavo anche prima che cosa veniva detto da Nerozzi insieme ad Antonio in partenza da Villarreal, è come se si fosse un po' snaturato Tudor in questo momento per la paura forse di sbagliare su una piazza, in una piazza importante e gloriosa, a lui così tanto cara come la Juventus, e quindi quel modo di giocare che lo ha un po' caratterizzato anche alla Lazio, anche a Marsiglia, anche a Verona, anche a Udine, lo sta un po' perdendo, cercando di in qualche modo insomma girarsi nel mondo bianco-nero nel migliore dei modi. Ecco, non mi è piaciuta la scelta fatta ieri, non mi è piaciuta la formazione messa in campo in un determinato, soprattutto in determinati punti. Non mi puoi mettere Cabala a seguire un giocatore dinamico, veloce come Pepe, non puoi, perché abbiamo visto appunto che cosa è successo, che lui ad un certo punto si è dovuto fermare perché insomma la fatica era tanta, aveva giocato qualche piccola parte di partita soltanto, l'ho trovato un azzardo, quando in qualche modo, e metti Rugani e rimettimi Calulu davanti, non lo so, io sono sto bollendo ancora dentro dopo ieri, anche perché nel momento del pareggio io avevo la certezza che qualcosa sarebbe successo, perché la linea è quella, no? Abbiamo capito, quando cominciano gli avversari a infastidire clamorosamente la squadra e comunque li vedi più nell'area della Juventus che nella propria, cercando di limitare appunto le incursioni della Juve in questo caso, quando li vedi un po' più focalizzati in quel punto del campo, stai ben certo che qualcosa accade. E ieri è successa la stessa cosa, perché negli ultimi 10 minuti il Villarreal si è rimboccato le maniche, ha tirato fuori gli artigli, si è messo il coltello in bocca e ha iniziato ad attaccare, e in qualche modo subisci purtroppo. Capisco che poi l'aver messo Rugani al posto di Cambiaso poi ha agevolato un po' sicuramente anche il posizionamento in difesa di tutta la squadra, però forse non era quello il momento per farlo, forse era da fare un po' prima, forse dovevi lasciare, non lo so. Io ho sempre detto che l'allenatore è una delle cose più complicate della terra, non difficili, non complicate, perché cosa fai sbagli, e soprattutto quando sbagli viene enfatizzato il tutto molto più rispetto a quando invece le cose vanno come dovrebbero andare. Ma prima di tornare da voi, io ritorno appunto in quella valutazione che vi volevo fare su Cambiaso. Allora, contro il Villarreal l'ho trovato, questo è un po' di cosa che mi sono scritta, insomma, l'ho trovato estremamente impreciso e prevedibile soprattutto, ha sbagliato tanto, È andato in maniera leggera sull'azione dell'1-0, ma lì c'è poi chi dice che probabilmente poteva starci anche un fallo. E poi l'ho visto letteralmente trotterellare in mezzo al campo con troppa poca cattiveria. Quindi l'ho trovata, gli avrei dato un più che insufficiente, ora non so esattamente, mi sono soffermata più che altro sul voto di un altro giocatore per creare un dibattito poi questa mattina un po', però insomma è una continua involuzione la sua e sono estremamente delusa, perché l'anno scorso quando si parlava di una sua ipotetica partenza mi sono ritrovata a mettermi di traverso quando appunto venivano tirate fuori queste voci, perché ho sempre visto in lui qualcosa di più e di impensabile, sbagliato da perdere. Se avessimo dovuto far partire Savona o Cambiaso, avrei fatto partire tutta la vita Savona. Non so se è stata fatta la scelta giusta ad oggi, perché il Cambiaso che abbiamo visto nelle prime due giornate fino alla gara, anzi la prima giornata, perché si è fatto subito espellere fondamentalmente, torniamo ancora indietro, il Cambiaso che sono tornata a vedere in estate mi era piaciuto moltissimo, non mi sta piacendo per niente quello invece che abbiamo appunto sotto gli occhi da più di un mese a questa parte. Lo immaginavo arrabbiato dopo le due giornate di squalifica, lo immaginavo desideroso di rimettersi immediatamente a disposizione, lo sto trovando appunto, come vi ho scritto, involuto, ed è qualcosa che per me è inspiegabile. Passo a David. I voti per David sono stati assolutamente più che negativi, addirittura il Tutto Sport gli dà un 4 e commenta, ve lo leggo proprio letteralmente, ma è uno scherzo, quando lo devi trovare in aria è sulla tre quarti, la palla sui piedi gli scotta, clamoroso quel gol che era stato confezionato letteralmente da Conceição, lui doveva soltanto appoggiare in rete, era in corsa, era in velocità, come se gli tremasse, stessero tremando le gambe quasi, e non va bene, non va per niente bene. Fa persino fatica a restare in piedi addirittura, ecco, a volte scivola senza un perché. Sul gol sbagliato in avvio di ripresa è impossibile trovare degli aggettivi addirittura. Pure sulla traversa accarezzata, da lì bisogna fare gol. E mira un po' più in basso, mira il dito, come si diceva. Non si salva assolutamente niente di lui. Poi ovviamente l'entrata di Vlahovic al 41esimo. Perché? Fallo entrare prima, e lo stai vedendo che tanto è in difficoltà, deve trovare ancora la forma, siamo al primo di ottobre, ha giocato poco, è vero, ma perché gioca poco? Perché forse non si riesce a collocare esattamente in campo in questo momento, perché sta dando poco, troppo poco. Il Corriere dello Sport 4,5, possibile taglia sulla testa perché è capace di estranearti e non toccare praticamente mai il pallone. E quando lo fa, come nella ripresa, lo spedisce fuori da pochi passi, oppure sulla traversa. Negativissimo tutto, ed è, io l'ho definito inconsistente letteralmente, al di là del gol divorato. Si vede anche, ecco, lo vedo come un po' un piccolo Commeiners. Anche lui si vede che non è sereno, è lento, è prevedibile, sbaglia i passaggi, sbaglia gli stop, e anche, per carità, è stato sfortunato, però ecco, non segna da troppo. Ragazzi, non può un giocatore che è arrivato comunque con un carico di gol sul groppone pazzesco, perché sembrava dovesse essere l'acquisto del secolo, non segnare dalla prima di campionato. È vero, ha giocato poco, però in quel poco che giochi, datti da fare, in quel tanto adesso che hai giocato, perché ieri ha giocato quasi 90 minuti, non puoi portare a casa così poco, assolutamente. Ce l'ha fatta con Meners, che vince invece la palma purtroppo del peggiore. Mi dispiace soprattutto perché avevo visto cose estremamente buone contro l'Atalanta, era stato, non dico uno dei migliori, ma visto come abbiamo parlato sempre di lui spiacevolmente, mi sono piacevolmente invece ritrovata davanti ad un giocatore che sembrava veramente nel suo. Niente, ha nuovamente fatto capire di essere in di difficoltà, continua a giocare con la paura di sbagliare. E questo non va bene, non quando sei stato pagato 60 milioni di euro, ma quando sei un giocatore di calcio professionista, giochi nella Juventus, giochi la Champions League, giochi in Serie A. Ha commesso ieri una quantità di errori ingenui, veramente, che ti ripeto, non ti aspetti, e ha rischiato anche questi errori farli combaciare con altrettanti gol degli avversari. Quindi non riusciamo proprio a trovare una soluzione, nonostante abbia preso comunque dei voti anche più alti rispetto a un David, ad esempio. Leggo semplicemente per così conoscenza il 5 che viene dato dal Tuttosport, non ne azzecca mezza, neanche una mezza. Perché riproporlo sulla tre quarti quando l'anno scorso è stato clamorosamente sbagliato vederlo lì? Messaggio per Tudor. Contro l'Atalanta nei 2,5 sembrava infatti aver ritrovato qualcosa. Tuttosport mi viene dietro. Tudor involontariamente lo rimette in condizione di fallire e lui puntualmente fallisce. Questa è la mia analisi. Ora ascolto un po' voi. Vai.
Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone.
Ciao.
Non mi piace parlare dei singoli, però riguardo a
Però
Cambiaso,
che
la cosa
fai?
che a me lascia perplesso è anche quando fa quei giochetti, quei tacchetti in zone sanguinose del campo, che
Vero.
poi perde palle e rischiamo di prendere gol. Perché
Ti
mi dà l'idea che
ricordate
non abbia la
Lecce?
percezione di quanto sia importante il risultato e di quanto sia importante la partita. Cioè, è quello che a me fa paura. Cioè, mi sembra quasi che a lui, più di tanto, anche se sbaglia, pazienza, non gli interessa più fare il suo gesto tecnico per fare il fenomeno che in realtà il risultato. Io sinceramente, non lo so, mi dà l'idea che anche l'allenatore potrebbe richiamarlo o sgridarlo o dirgli di non fare più quel tipo di giocate. Vabbè, tutto qua. Ciao, buona giornata.
Io credo che se potesse Tudor in questo momento si rimetterebbe in macchina per rifare i 1200 km e tornare asfalto, però facendo il viaggio inverso rispetto all'anno scorso. Si scherza, si scherza. Allora, siamo sicuri che Kolomouani non è stato preso perché costava troppo? Non mi sembra proprio, da quello che poi è emerso, come lì ha fatto un po' il bullo nella trattativa e infatti poi è stato regalato letteralmente in Premier. Ora, non so, ragazzi, non andiamo a rianalizzare quello che è successo. È chiaro che a gennaio non si può pensare di tornare a parlare di un attaccante. Lo si farà nel caso magari a giugno, quando, nonostante le parole di ieri di Chiellini, pare scontata la partenza di Vlahovic. Poi spero davvero che David non si riduca come con Meners. Ieri lo vedevo rigido, lento e anche impaurito. Beniamino, abbiamo avuto la stessa idea. Per me Tudor non è all'altezza, dice Gabriele. Poche idee, si va avanti solo con la grinta. Io ripartirei da Spalletti. No, 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 no. Su Koopmeiners, Tudor e Thiago Motta lo stanno distruggendo. È un centrocampista, una mezzala, perché continuano a metterlo trequartista? Io mi auguro davvero che non accada più. Non condivido proprio, guarda, ma neanche mezza parola di quella che hai detto su Spalletti, perché mi vengono i brividi solo al pensiero, però su quello che hai detto di Koopmeiners, sì. Chi dispara ferisce, Borussia di spada perisce, Villarreal, ci dice Riccardo. Insomma, non è proprio tanto carino da detta così. Buongiorno Giulia, non ci siamo, ma la mia Juve ogni anno mi delude, non si può regalare un tempo ogni volta non si può giocare in 10, basta con Meners, dice Pablo da Firenze, se si continua così non si va però purtroppo in avanti né in Champions né in campionato. Gabriele dalla provincia di Pescara, io ieri ho visto la formazione che comprendeva con Meners e ho spesso. Ho visto la partita, abbiamo tanta rabbia in corpo e a me con Meners dà solo rabbia. Io sostengo sempre i nostri allenatori, Tudor compreso, comunque Motta il 2 ottobre 24 con Bremer integro vantava 2 vittorie su 2 in Champions, 4 vittorie e 3 pareggi in campionato con Roma e Napoli campione d'Italia. A me sembra sia stato massacrato un uomo che con l'organico devastato ha lasciato la Juve al 5° posto mentre la Juve di Tudor era ancora quinta al minuto 70 dell'ultima giornata. Io non ho visto miglioramenti ma solo peggioramenti, dice Ale Dalentate. Sì, Tudor, allora, scusatemi, Thiago Motta poi si è incartato strada facendo. Io gli ho sempre lasciato il il possibile aggrapparsi all'assenza di Bremer da ormai dalla seconda giornata in avanti di Champions, quindi più o meno in questo momento siamo a ridosso dell'anniversario del compleanno dell'infortunio di Bremer, però gli imputerò sempre alcune scelte fatte in particolare nel corso del precampionato, l'aver fatto partire determinati giocatori, l'aver fatto partire in maniera barbina anche Danilo. L'aspetto emotivo, l'aspetto empatico ho perennemente imputato a Thiago Motta, non tanto quello che si è visto sul campo. Mi fa rabbia di vedere un Tudor che dice abbiamo fatto una bella partita, ci siamo divertiti con un risultato come questo, come mi faceva rabbia quando Thiago Motta diceva ma sì, un pareggio va bene, mica abbiamo perso, uguale. Mi chiedo come fa il nostro mister a non accorgersi che Kopp e David sono cotti e poi mi fa entrare Vlahovic all'85esimo, la formazione da rivedere, dice Daniele. Da Padova è palese che Cambiaso ha bisogno di fare almeno 5 panchine, è un fantasma. Poi non capisco perché Tudor non cambia un centrocampo mettendo un centrocampo a 3. Zegrova ieri perché mi è stato in panchina? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Parliamo di Perin, non ci siamo? Il portiere deve uscire, lui nel 2-2 è rimasto in porta e poi hanno difeso male perché Perin da 5 in pagella, addirittura Davide ha sbagliato. Troppi gol. Poi Gabriele da Pescara, nel farti complimenti, grazie. Se domenica perdiamo col Milan saremo ottavi in campionato. Correggimi se sbaglio. Vabbè, ottavi perché dipende tutto quello che accade attorno. Aspetta un attimo. Io spero che domenica veramente non si possa parlare di sconfitta. Io devo ancora capire come fa a giocare Rugani a militare nella maggior... Tra l'altro ieri prima partita che gioca era Rugani, primi minuti. Io non credo Claudio che possa essere così negativo. Per me c'è un problema di tenuta fisica. Ieri la corsia di sinistra dalla difesa all'attacco mi sembrava troppo stanca, con Menez con enorme dispiacere. È inguardabile. Mark dice non toccate Locatelli, anzi clonatelo. Locatelli non lo tocca nessuno dopo questa partita, assolutamente. Ascoltiamo qualcosa che faccio un po' di mente locale adesso sui messaggi da leggere, vai.
Ciao, buongiorno, sono Claudio da Viareggio. Io Ciao. Stimo Tudor, ma ieri ha veramente errato di brutto. Primo a mettere Kopp Meiners trequartista dopo che aveva fatto una buona gara da centrocampista con l'Atalanta. Poi riesce ad andare in vantaggio grazie alla prestazione di Conceição. Ha il 2-1 in tasca. Vedi che il Villarreal è completamente sulle gambe. Cambia subito David per Openda e il Diz per Zegrova. Ampi spazi, la partita puoi fare tranquillamente il 3-1 e il 4-1 e portarla a casa, e no abbassare il tuo baricentro di 30 metri e invitare a nozze il Villarreal che giustamente ha pareggiato. Ciao e comunque sempre forza Juve.
Hai ragione, non fa una piega. Comolli deve convincere Tudor a cambiare modulo, altrimenti gli dia il ben servito, saranno guai seri, dice Roby. Mai una soddisfazione, basta. Non riusciamo a trovare pace con questo allenatore. La vera scelta sbagliata è stata far partire Costa più Savona per prendere un inutile João Mario. Aspetta che non mi leggo, un inutile João Mario. Del resto, se due squadre portoghesi volevano fortemente il portoghese, ovvero appunto Costa, Alberto Costa, ci sarà un motivo. E se una di queste invece ti cede João Mario, altro portoghese, vuol dire che lo avranno valutato meglio, con più prospettiva. A noi mancano Veiga, Colombo. Veiga, ragazzi, sul gol di Conceição, cioè, ha fatto ridere, quindi non lo so. Colomuani e Costa ci bastava confermare la rosa dell'anno scorso per essere competitivi con un attaccante di riserva in più e bastava Vlahovic, dice Ale da Lentate.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
RBN Caffè.
Parlavate di Colomuani anche prima, sono andata a vedermi, perché non, cioè, non è che possiamo seguire la vita di tutti i giocatori che sono stati minimamente avvicinati al mondo Juve o comunque che sono anche rientrati poi, no? In ottica bianconera. Allora, lui è andato al Tottenham, cioè, non sta facendo una beneamata mazza, perché... allora, due partite non è stato convocato. L'ultima, no, una poi è stato in panchina e in Champions neanche. Non sta facendo niente. Ha fatto una presenza in Champions per 13 minuti. Basta, questo è. Ma veramente? E vabbè, quindi non sta andando benissimo. Mi viene da dire. Possiamo definirlo così? Il momento del del povero Randall Colomuani anche. Vabbè. Ascoltiamo qualcosa, dai, che ci sono un sacco di cose da ascoltare.
Buongiorno Giulia. Era palese che doveva essere sostituito David, perché con l'ingresso di Conceição ne stavamo asfaltando. Tudor ha commesso veramente un grosso errore, si è chiuso in difesa. Non è adatto alla Juve, mi dispiace dirlo, ed è evidente che per la proprietà era la terza scelta, non a caso. Forza Juve fino alla fine, Marco da Lazio.
Ancora, vai.
Buongiorno Giulia.
Ciao, sempre lo stesso.
Ciao Giulia, non si spiega perché da noi dei giocatori che hanno fatto grandi stagioni da altre parti che si rimbrocchiscono improvvisamente, non so. Mentre prima arrivavano alla Juve e sbocciavano, adesso arrivano alla Juve e diventano dei giocatori mediocri. Quindi secondo me, siccome la cosa si sta ripetendo con molti giocatori, vuol dire che evidentemente c'è qualcosa nell'ambiente che non è più vincente come prima. Bisognerebbe veramente capire cosa non va, perché sta succedendo
come all'Inter
dei bei tempi di Moratti, che tutti i giocatori che prendeva peggioravano miseramente. Ciao da Luigi.
Ma è, insomma, quando è già capitato da qualche altra parte fa quasi strano, no? Dire sta ricapitando anche qua, però un po' di similitudini le trovi, è vero, è particolare come comunque determinati, come siano pochi gli innesti che in qualche modo fanno vedere più rispetto a quello che hanno fatto vedere nella stagione precedente da un'altra parte. Ti trovo forse il solo con Seisao che mi sta piacendo tantissimo, sul quale comunque al quale ci si aggrappa un po' come ci si continua ad aggrappare anche ad Ildis, che però ne fa quasi più. Ma anche lì il tema della stanchezza che viene spesso tirato fuori, lo tiriamo fuori proprio perché queste partite giocate in questo modo, in maniera così divertente, come dice Tudor, in maniera ping pong, un po' di qua, un po' di là, ovviamente sono estremamente faticose per i giocatori. Ripeto, siamo soltanto al 2 di ottobre ed è, tra l'altro, buona festa dei nonni, se ci sono nonni in ascolto, perché mi è venuto il flash. è un momento della stagione che non può essere ancora definito critico, non possiamo parlare di giocatori stanchi, ecco perché poi ci si arrabbia quando vedi Cambiaso che zompetta per il campo, quando vedi un Comenas che spaesato si guarda attorno, quando vedi i giocatori che faticano, no, a recuperare e si fanno saltare in maniera anche magari troppo semplice. È per quello che poi ti arrabbi e che vengono fuori poi determinate frasi, determinate richieste. Voglio bene a Tudor, ma secondo me ci vuole Spalletti, un altro vi tira fuori. L'unico allenatore pronto per questa Juve era Gasperini e siamo riusciti a perderlo. Noi sia con Bremer che senza Bremer prendiamo gol, è il modo di difendere proprio che è sbagliato, dice Antonella. Per anni abbiamo sentito dire che Gasperini sarebbe venuto di corsa alla Juve, secondo me con una squadra giovane come la nostra avrebbe fatto bene, senza dimenticare cos'era con Mainers, con lui, tornando appunto a parlare di uno dei giocatori che ha ovviamente maggiormente deluso, Nino Ori.
Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli amici d'ascolto naturalmente.
Raccontami qualcosa di bello, dai.
Allora, ti racconto qualcosa di bello. Allora, a me i pigiama party non piacciono. Quindi giocare in pigiama la trovo veramente una pessima scelta. Giusto per evitare di parlare di calcio, no? Per parlare di...
Partiamo
per parlare
morbidi.
Di costume,
dai.
Esatto. Peraltro, comunque, una volta deciso che si gioca in pigiama, bisogna spiegare a gente come Cambiaso, gente come Joao
Mario...
Che non
si deve sbadigliare, però.
Gente come Cobb-Miners, gente come Cobb-Miners, gente come McKenny, che la palla bisognerebbe darla a quelli che hanno anche loro quell'inguardabile pigiama azzurro e non a quelli vestiti in giallo. No, perché questi per tutto il primo tempo non hanno fatto altro che dare la palla
agli
avversari.
Ma perché erano confusi, forse, dici?
Esatto. Seconda partita di Kila in pigiama e non è andata benissimo. Partita pessima. Pessima, recuperata per il rosso della cuffia e poi buttata via per la solita paura di vincere, fondamentalmente. Nel senso che noi siamo decisamente bruttini nel primo tempo. Superficiali anche nel primo tempo.
È un po' una costante,
no?
Questo,
sì,
vero?
Sì, a parte con l'Atalanta, per il resto mi sembra che i primi tempi siano più o meno tutti così. Nel secondo tempo normalmente entra uno o due giocatori discreti, per cui cosa succede? Che cominciamo a diventare bellini, ma rimaniamo inconcludenti come nel primo. Quindi fondamentalmente così è dura vincere, no? Ieri abbiamo rinunciato a giocare dal 60° minuto in poi, con l'avversario alle corde, perché in quel momento il Villarreal veramente era messo male, ma siamo riusciti a resuscitarli. Attenzione, anche quello che è stato il migliore dal suo ingresso, cioè con Seisao, alla fine è durato un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Perché poi
si è amalgamato, esatto. Diciamo.
Esatto, si è adeguato alla mediocrità complessiva e via. Siamo adesso tornati a essere prigionieri della nostra pareggite, perché questo è il quarto di fila, e mi tocca disperare domenica sera di riuscire a fare il quinto pareggio di fila, perché contro il Milan ci tocca sperare di riuscire a pareggiare, cioè attenzione, non facciamoci idee strane. Poi per carità, l'unica volta abbiamo giocato contro una squadra clamorosamente più forte di noi abbiamo vinto, abbiamo vinto al 96esimo.
Vabbè, però è andata bene.
vale uguale, certo. No, perché poi i quattro pareggi conseguiti, il primo di questi quattro pareggi lo abbiamo fatto contro una squadra credibile, cioè il Borussia, ma gli altri tre pareggi, Dio santo, cioè parliamo davvero di mediocrità, parliamo di partite giocate male, ma molto male. Addirittura ieri sera si tocca il limite, no? Cioè il fino alla fine, stavolta lo fanno gli altri e non noi, e non è un buon segno. Io lo dico in tutta sincerità, non sono neanche riuscito a incazzarmi più di tanto alla fine, perché me lo aspettavo, era mezz'ora.
Io che anche, l'ho detto proprio nella mezz'ora precedente, erano non mezz'ora, ma erano 10 minuti buoni di assedio del Villarreal, che proprio ho iniziato a pensare a un certo punto, ora in qualche modo lo fanno. E non capisco come, se lo vedo io a casa e non sono nessuno, vedano anche in campo, non lo veda anche l'allenatore.
Non lo veda anche l'allenatore, il quale decide di togliere il Diz a un certo punto e non mette un attaccante come Zegrova, per esempio. No. Insomma, ridiamo coraggio al Villarreal, ci riportiamo nella nostra area. Amen. Allora, di buono ieri una cosa l'ha fatta Tudor. Dopo la fesseria di lasciare fuori Locatelli contro l'Atalanta, almeno ieri sera l'ha messo in campo. Il problema è che ha continuato.
Però non gli dovevi, scusami Nino, mettere di fianco McKennie e mettigli con Maynard, che abbiamo capito che non ce la può fare più avanti della linea mediana.
Ma io, secondo me, con Maynard va benissimo metterlo proprio sulla destra, defilato sulla destra, oltre la linea, seduto sulla panchina, per essere proprio, perché
lì no, che tiene la bandierina.
Ma sì, in tutta franchezza mi sono rotto, nel senso che costui, basta guardarlo, sbaglia tutti i passaggi. Siamo d'accordo sul fatto che è il giocatore che ha sbagliato più passaggi, non ieri, da inizio stagione.
Poi guarda, ti tatto, trovo no? il dato anche, ti trovo il dato perché l'ho trovato prima, guarda, allora, in questa stagione con Maynard nella Juve è il centrocampista con più passaggi sbagliati, 26.
Ma guarda.
Il giocatore che si è fatto intercettare più passaggi, 7.
Ma guarda.
È il giocatore che ha perso più tackle in assoluto, 6, ed è il peggiore per percentuale.
In compenso fa parecchi falli.
Infatti, è il secondo che ha commesso più falli, 9.
Adesso, a parte tutto, che questo sbagli tutto, a me sembra del tutto evidente, ma basta guardarlo, basta guardare la postura, basta guardare come si posiziona, non solo in campo, proprio come si posiziona, come deambula o come corre, perché poi è uno anche che corre, fra parentesi,
certo.
No? Non so dove cacchio vada, però corre. quel che intendo dire è che anche basta, nel senso che... se uno non ce la fa, non ce la fa, punto. Cioè non è che per aspettare lui dobbiamo perderci tutta la stagione, cioè non stiamo aspettando Del Piero, stiamo aspettando con Miners, è costato molto più di Del Piero, certo, per carità, però una volta che ci è costato in termini di bilancio, ci deve costare anche in campo? Io direi che può anche bastare così, insomma, no? Cioè, facciamocene una ragione, abbiamo clamorosamente sbagliato un acquisto perché abbiamo voluto, come sempre, prendere il solito bidone dall'Atalanta, perché chiamiamo le cose come stanno, no? Quando tu prendi un giocatore dall'Atalanta di Gasperini, 9 volte su 10 hai preso un bidone. Un bidone non intendo come calciatore, un bidone intendo come affare, no? Tanto per essere chiari.
Certo.
A proposito di affari, se gli avversari provassero a farsi...
Calmo, respira.
Se gli avversari provassero a farsi un'autorete, io credo che David andrebbe a liberare in corner. No, veramente, cioè... Gli ho visto fare cose che nemmeno al peggior Vlahovic, ma non solo ieri, anche nelle partite precedenti. E poi mi viene da dire, meno male che c'è quello scarpone di Gatti, no? Visto che dà tanto fastidio Gatti a molti nostri tifosi. Ecco, dà molto fastidio ai nostri tifosi perché tecnicamente non è bravo lui. Invece gli altri sì, sono bravi tecnicamente, uno come Cambiaso è bravo tecnicamente, uno che non è quello che ha sbagliato più passaggi solo perché c'è con Miner, se no sarebbe lui in ogni caso, no?
Sì.
Appunto, però in compenso mi tocca di vedere per 90 minuti più recupero, quindi un centinaio di minuti, Zegrova che rimane in panchina. Zegrova che, oltre a essere tecnicamente forse il migliore, era anche l'unico che avrebbe costretto gli spagnoli a non avanzare troppo. Che magari
no, perché
li avrebbe
chiusi più verso la loro metà area, ovvio.
Gli avrebbe ovvio. Anche potuto fare del male in contropiede. Io me lo chiedo davvero, come le fa le formazioni Tudor? Con quali criteri? Ma poi, le sostituzioni, con quali criteri le fai? La tempistica delle sostituzioni? In una parola, la lettura delle partite. Io non gli ho ancora visto leggere una partita in maniera corretta, per essere chiari, insomma. Poi, per carità, è vero che la squadra è quello che è vero che siamo patologicamente inefficaci davanti, siamo clamorosamente inconsistenti in mezzo, siamo fragili al limite del ridicolo dietro, e quindi sappiamo
benissimo. Ma come si può, Nino, essere però tutto questo che tu stai dicendo adesso, ma essere anche quello che abbiamo visto ad esempio contro l'Inter o abbiamo visto comunque contro il Borussia, che è stata una partita pareggiata, è vero, ma bellissima a un certo punto poi.
Allora, lì subentrano, lì subentra il carattere, nel senso che noi quando siamo con l'acqua alla gola di solito diamo il meglio. Il problema è che non è che ti va sempre bene, non è che tutte le volte che sei con l'acqua alla gola poi funziona, eccetera, eccetera. Anche perché poi, come è successo per esempio contro l'Atalanta pochi giorni fa, ti ritrovi a mezz'ora dalla fine in 11 contro 10, l'hai recuperata e va bene così, no? Cioè, non ritorniamo ad essere superficiali, ritorniamo ad essere inconsistenti e così via. La nostra è una squadra che evidentemente ha bisogno di essere frustata in senso buono, intendiamoci, in maniera
calcisticamente
decisa,
parlando,
esatto,
certo,
in maniera decisa in campo, nel senso che quando siamo nei guai allora tiriamo fuori i cosiddetti, no? Tant'è vero che siamo ancora imbattuti, all'inizio stagione abbiamo vinto,
sì,
le
ma
prime
anche l'anno scorso le prime partite perse sono arrivate veramente avanti,
sì. Abbiamo vinto le prime tre partite e abbiamo pareggiato le quattro partite successive. Ripeto, io adesso sto sperando di pareggiare anche la quinta a Milano, perché non la vedo benissimo, per dirla brutalmente, anche perché da metà campo in su abbiamo un giocatore, il Diz, che è un giocatore strepitoso, ma accidenti, se una volta gioco con Vlahovic e con Seisao, una volta con Davide e con Miners, una volta con Openda e Attic, io al suo posto mi sarei rotto i maroni in maniera esagerata. Cioè, lo stiamo massacrando questo ragazzo, che tra parentesi è uno dei pochi che hanno giocato sempre. Credo di aver giocato sempre siano lui, sì, Kelly e Kalulu, probabilmente.
Può essere, sì, sì.
A proposito di Kelly e Kalulu, un'annotazione curiosa. Anche ieri, comunque sia, la partita la recupera un difensore, così come l'ha recuperata un difensore contro l'Atalanta, così come un difensore ha segnato un paio di gol in partite importanti, cioè Kelly, così come un difensore come Bremer ha fatto un paio di assist in quelle partite.
Cosa vuol dire?
Non lo so, visto che i nostri attaccanti la porta avversaria non la vedono proprio, facciamo giocare in avanti i difensori. No, sto scherzando ovviamente.
Ironia.
Vuol dire che c'è comunque confusione, vuol dire che comunque sia questa gente è più brava davanti, forse perché dietro fa degli errorini abbastanza clamorosi, insomma. Poi, per carità, non è successo niente, ripeto, siamo ancora imbattuti, in campionato ci sono quattro squadre in un punto, più c'è Inter e Atalanta che stanno ritornando su pure loro, e comunque siamo lì. Ora in Champions League dobbiamo fare una decina di punti nelle prossime sei partite, perché se ne
c'è anche
ancora
il Real
sei.
Madrid la prossima,
ecco,
fai tu.
Esatto, sì sì, ma per carità, cioè, almeno lì giochi contro quelli forti, magari combini qualcosa di buono. No, perché visto come giochiamo contro quelli scarsi, forse ci conviene giocare contro quelli forti, probabilmente. Il problema è che a suon di pareggi non è facile fare 10 punti le prossime sei partite. Dico
ti
10
salvi,
punti perché...
quelle sei sicuro, però, almeno in campionato. Sei salvo.
No, io parlavo di Champions League per il momento. Parlavo di Champions League, poi ti spiego anche perché. Di fatto dico fare almeno 10 punti, perché per passare il turno ne bastano una dozzina, due li abbiamo già. Sì. Lo scorso anno la Champions League è stata vinta da una squadra che di punti ne aveva fatti 13 nella fase campionato, perché Paris Saint-Germain aveva fatto 13 punti, noi ne avevamo fatti 12. La differenza è che da lì in poi loro sono diventati una specie di schiacciasassi, noi un po' meno, diciamo così.
Noi ci siamo schiacciati e basta.
È vero,
altro,
quello che dici. La prossima
sassi.
In Champions League ce l'abbiamo a Madrid con il Real, la prossima in campionato ce l'abbiamo a San Siro contro il Milan. A proposito di Champions League...
Siamo nel burro.
Ecco, a proposito di Champions League, siccome in settimana è stato presentato il bilancio, due parole al volo su quello... Perdita di 58 milioni, sì, meno peggio degli anni precedenti, perché non c'è da esultare avendo perso 58 milioni, cioè è meno peggio degli anni precedenti. Però di buono c'è che sono tornati i ricavi da stadio e sono tornati i ricavi da diritti TV. Quindi vuol dire che fare le coppe è fondamentale. Come ben sapevamo, l'anno precedente era stato un disastro perché le coppe qualcuno ha deciso che non ce le faceva fare, no? Invece è successa una cosa che a me dà un po' fastidio, un po' mi preoccupa anche, il crollo dei ricavi da marketing. I ricavi da marketing sono tornati a quelli che erano i numeri di prima dell'arrivo di CR7. Questo perché? Perché i ricavi da marketing sono fondamentalmente le sponsorizzazioni, le partnership, il merchandising, eccetera. Ma se io nella stagione non ho avuto lo sponsor, perché nella scorsa stagione non abbiamo avuto lo sponsor, no? Avevamo Save the Children scritto sulla maglietta, che è bello, è appagante, eccetera, eccetera, ma soldi non te ne porta.
Ma non ti porta soldi, no, esatto. Dovresti darglieli, anzi, quindi figurati.
Esatto. Vendere il merchandising, le magliette, eccetera, eccetera, con quale nome? Cioè, noi abbiamo iniziato a venderle quando c'era il nome di Ronaldo sulle magliette, lì abbiamo iniziato a venderle. Adesso cosa faccio? Mi compro la maglietta di Combiners, cioè, tanto per essere cattivi ancora una volta. Quindi nessun nome attraente, ma soprattutto, visto quello che è successo negli ultimi anni, il prestigio del brand è in netto calo. Allora, ecco perché è così importante riuscire ad andare avanti il più possibile in questa maledetta coppa, no? Ecco perché è stato importante andare in America a fare quella fesseria fra giugno e luglio del mondiale per club, perché quella roba lì ti porta una, come dire, ti dà una rinfrescata alla reputazione internazionale del brand, della società, perché indubbiamente ciò che è successo negli ultimi anni, a partire dalla penalizzazione in poi, i processi, eccetera, eccetera, insomma, è inevitabile che ha danneggiato molto il brand Juve. Ma pensiamo solo a giocatori di un certo livello. Uno come De Bruyne, perché è andato al Napoli e non alla Juve? 5 anni fa, se avesse dovuto lasciare il City, sarebbe andato al Napoli o alla Juve? Cioè, quello che voglio. Esatto. Allora, noi dobbiamo
ha perso di fascino forse la Juventus, sì, in quel senso?
Assolutamente, okay. Sì. E purtroppo questo si riflette nei numeri, ma alla fine è un gatto che si morde la coda, perché se i numeri non sono positivi, inevitabilmente non puoi comprare i campioni, no? Cioè prendi il David e l'Openda di turno, ma ci sto male a dirlo, però se questi fossero stati dei fenomeni andavano da qualche altra parte, dai, su, diciamocelo.
Però guarda, ti propongo in chiusura, a parte perché forse ce lo siamo persi, giocano a Torino, è Juve-Milan, non Milan-Juve, Nino, quindi non andare a Milano a vederla perché non c'è nessuno, quindi a Torino, fermati a Torino.
Tanto non ci vado neanche a Torino.
Però allora, ti leggo in chiusura questo messaggio di Vincenzo che ci dice: Tudor sta facendo anche troppo, aveva chiesto 3 rinforzi di livello, gli abbiamo preso 3 mezzi giocatori, João Mario, David e il doppione scarso, senza contare il ritorno inutile di Rugani e Kostic, che comunque Kostic l'ha voluto tenere lui. Quello da criticare a questo punto è chi ha costruito la squadra, quindi torniamo a criticare la dirigenza.
Sì, però la squadra è stata costruita un anno fa, quest'anno sono stati fatti solamente dei ritocchi. La squadra è stata costruita un anno fa da un altro dirigente che adesso non c'è più. In ogni caso, a me hanno insegnato che tu devi fare con quello che hai, ma quello che hai lo devi adoperare bene. Io voglio molto bene a Tudor giocatore, che non è stato un campione, non è stato un grandissimo giocatore, eccetera, eccetera, però è stato un giocatore che faceva parte di una Juve importante. Io gli voglio molto bene, ma si deve svegliare, nel senso che ne hai pochi di giocatori buoni, perché non è che ci abbiamo tutti questi fenomeni, no? Abbiamo il Diz davanti, abbiamo Thuram e un pochino Locatelli in mezzo, abbiamo Bremer dietro e abbiamo Zegrova, a ricordarsi di averlo, da metà campo in su, accanto ai Diz, no? Forse lo diventerà Azic, non lo so, vedremo, è ancora giovane, giovanissimo, Però se io in una partita come quella di ieri, due non li ho, no? Perché non ho Thuram e non ho Bremer. Finalmente faccio rigiocare Locatelli, ok, per punizione gli metto accanto McKennie e Kobaniner, vabbè, no. Dopodiché Zegrova lo lascio in panchina tutta la partita, non lo so, e di nuovo faccio affidamento sempre e solo sul povero Higgins. Io lo ripeto, questo ragazzo non può essere caricato oltre ogni limite, permettiamogli di giocare condividendo le responsabilità con altri giocatori. Si è visto il miglioramento nel primo quarto d'ora del secondo tempo, no? Appena è entrato qualcuno che faceva un po' di movimento, qualcuno che faceva un po' di casino, abbiamo permesso a Davide di far vedere
quanto invece lui
sia
poco incisivo.
Perché con Seisao ha fatto.
Concludiamo, Nino, che dobbiamo già salutarci.
D'ora. Va bene.
No, concludi il tuo discorso. Ti dicevo solo concludiamolo.
Voglio dire che se, e io credo che la squadra mediamente sia abbastanza migliore, i pochi buoni che hai li lasci fuori, non mi sembra una scelta, come dire, che ti porti bene. Poi, per carità, siamo ancora all'inizio, sono 7 partite giocate fino ad ora, per cui c'è tutto il tempo di porre rimedio a qualunque situazione, punto.
O ci viene un infarto o in teoria le cose dovrebbero migliorare. Grazie Nino!
Grazie a te Giulia, grazie a tutti gli amici dell'ascolto, alla prossima!
Ovviamente mille messaggi che per sottolineare quanto tu abbia ragione e ti ringraziano e ti salutano. Abbiamo sforato un pochino, ma il post partita, ragazzi, ci sta, non venitemi a dire niente. Ci risentiamo oggi dalle 4 alle 5 per il club degli inviati e poi domani dalle 11 alle 12 come sempre con RBN Caffè. Ciao!
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.